Il mio intervento è un intervento di bilancio sulle nostre.
Con altri laboratori probabilmente facciamo probabilmente un laboratorio di
allargato rispetto all'anno precedente, come il passato con luce d'ombre, quindi un bilancio provvisorio soprattutto meditativo. Quando di riferimento come scuola la duplicità storica della scuola che da un lato è una cinta di trasmissione del sapere costituito, questa è la sua funzione disciplinare, e dall'altro lato inevitabilmente è il luogo in cui matura una critica dei saperi costituiti. Quindi anche il luogo di produzione dell'uomo, funzione che eventualmente può poi essere messo a valore. Questo secondo scenario viene messo in secondo piano nella funzione disciplinare che la scuola subisce con l'attacco specifico degli ultimi anni, ma non solo degli ultimi anni, degli ultimi governi, e cioè una vera e propria funzione di disciplinamento, credo sia esemplare l'intento di sottrarre studenti a facoltà universitarie cosiddette produttrici di disoccupazione, non importa che quei dati di Gelmini sono sbagliati, per, come dice Gelmini, investire sulla istruzione tecnica e professionale. Nello specifico è esemplare la costruzione di un nuovo, di una nuova tipologia di istituto tecnico che comporta attraverso accordi già firmati l'ingresso di Finmeccanica nel sistema dell'istruzione, con fondazioni con valore di istituto tecnico, Finmeccanica fornirà programmi, docenti e posti di lavoro. Quindi in questo caso nulla che abbia a che fare con la produzione di nuovo sapere, neanche col capitalismo più avanzato da un punto di vista banalmente capitalistico, ma istituto tecnico come formazione gratuita dal punto di vista del capitale di personale che poi verrà assunto dopo essere stato formato dagli stessi formatori. Ricordo che Finmeccanica è la holding delle aziende di guerra italiane, quindi sono scuole che servono a imparare a costruire elicotteri a legna da mandare nelle missioni di guerra, per capirci. Il secondo polo del processo di disciplinamento della scuola è quello che su un inomale con un intervento che do per lettera signora chiamato di decostituzionalizzazione, io mi sono occupato di dettagliarlo all'interno della scuola, cioè il trasferimento di funzioni, competenze, anche diritti formalmente costituzionali a agenzie, enti, istituzioni esterne al settore pubblico, e questa è una dimensione generale che dobbiamo tenere presente. Non ci possono delle ragioni esposte stamattina da soli per aprire vertenze di carattere costituzionale, basterebbe ricordare che difendere oggi la Costituzione significa spesso difendere uno scatolone vuoto che viene svuotato di stessi punti. Nel caso della scuola, ad esempio, tutto ciò che ha a che fare con ambiti di valutazione, misurazione, programmazione, che ha saltato da enti esterni come l'Invanzi, a commissioni nominate ad hoc dal Ministero, i cui papers hanno poi di fatto assumono valore di legge, in virtù di una riorganizzazione amministrativa molto complessa, un lavoratore della scuola oggi è molto meno garantito in caso di un'avvertenza col proprio dirigente di un cittadino che ha un'avvertenza con l'agenzia dell'ENTA. Non c'è un ente terzo che fa riporto, per capirci. Se io devo aprire un'avvertenza con il mio dirigente, sono costretto a fare ricorso al dirigente regionale. Il dirigente regionale è nominato con nomina politica attraverso lo school system. E quindi in questo momento un funzionario di Gelmini, di cui non si scappa. Tutto questo comporta l'eliminazione di tutti i livelli intermedi, anche tra dirigente locale e dirigente regionale. Ed è un lavoro di ricostruzione che va fatto, che io sto impostando a titolo personale, nell'ambito della scuola, all'interno di una ricostruzione più ampia che dobbiamo imparare a fare su tutto il settore del pubblico, a partire probabilmente dalla riforma Bassanini. All'interno di questo sistema, quindi, di forte disciplinamento, delle note ministeriali, il Ministero utilizza note che hanno però di fatto valore di legge, perché sono di difficile impugnazione, una delle quali, come vedete, circolare il bagaglio, prodotte da prima in Veneto, poi in Emilia Romagna, poi diffusi, via via, hanno svuotato per esempio gli organi collegiali di quasi tutte le competenze, infatti in qualche modo discussione, espressione di critica e così via, tutta una serie di funzioni politiche vengono trasferite all'ambito sindacale, che è un ambito non decisionale, a sua volta legato all'esistenza di sindacati scuola, con il problema della frammentazione della rappresentanza sindacale, che nella scuola è particolarmente forte, e quindi di fatto lo svuotamento di tutti quei momenti di democrazia che si possono, che si potevano eventualmente esprimere all'interno delle scuole. Nonostante questo, quest'anno le scuole hanno visto lotte molteplici, ma non sempre collegate tra di loro. Sul tema della precarizzazione, siamo in presenza del più grande licenziamento di massa del settore pubblico, e questo licenziamento avviene soprattutto andando a colpire le figure dei lavoratori precari, nel senso, i cosiddetti collaboratori scolastici, gli ATA, i dirigenti segretari. Bene, lì il taglio riguarda un terzo dei lavoratori, ma questo terzo è costituito tutto da precari. Lotte sulla qualità dell'istruzione, che viene fortemente messa in crisi a partire dall'istruzione di base, prossimamente si amplierà questo tema anche sull'istruzione superiore, sulle istruzioni di base già partite, sulla stessa qualità della vita delle famiglie e dei genitori, e quindi lotte che coinvolgono gli studenti, come quelle del novembre-dicembre, lotte che coinvolgono gli insegnanti, lotte che coinvolgono i genitori, spesso coinvolte anche nella gestione delle scuole. Lotte che non sempre appunto sono collegate tra di loro. Qui siamo proprio nel tema del comune da costruire. Non siamo ancora riusciti a collegare tra di loro le lotte tra diversi ordini di scuole, tra diversi soggetti della scuola, tra i settori della scuola e i settori fuori dalla scuola. Esemplare in senso negativo lo scioperizio generale dello scorso maggio, che ha duramente penalizzato la scuola, sottraendo alla scuola delle vertenze di aprile, quando erano stati preannunciati i tagli. Lo sciopero di maggio, svolto un mese e mezzo dopo l'annuncio dei tagli che interverranno a settembre, era di fatto una pistola scarica nelle mani della scuola. Una forma di lotta che quest'anno ha pagato è quella dei ricorsi al TAR, su cui bisogna fare attenzione, nel senso che di per sé non è particolarmente positivo attribuire al TAR la speranza di decisione su una lotta. È vero che i ricorsi al TAR che si sono vinti sulle classi collari, sui precari, su alcuni provvedimenti amministrativi di Germini, guarda caso, erano ricorsi che avevano alle spalle le lotte più significative. Io credo che con molto realismo bisogna riconoscere quest'arma di ricorsi come un possibile strumento, a condizione di collegarlo a quella ricostruzione e critica della riforma dell'amministrazione scolastica, che di fatto costringe poi a questo unico terreno come eventuale terreno di ricorso. Cioè, fidarsi soltanto del ricorso non ha senso, ma se il ricorso è punta terminale di una lotta di lunga durata, come quella ad esempio contro le classi collari o con i precari con 3 anni e 1 di contratto, questo può avere un senso. Chiudo con un esempio positivo, una vertenza che mi è sembrata particolarmente buona, perché va sicuramente riproposta: le lotte contro i testi invalsi. In queste lotte, a macchia di leopardo, le scuole hanno saputo riconoscere il virus della misurazione quantitativa come elemento strutturale dei processi di disciplinamento della scuola, e li hanno combattuti in quanto tali. Nell'opporsi, dal punto di vista giuridico era particolarmente complicata la questione, le diverse scuole hanno operato di fatto una sorta di corricerca dal basso sul piano giuridico. Di settimana in settimana le emozioni dei diversi collegi delle scuole erano sempre più raffinate, sempre più accurate, dimostravano una assimilazione del lavoro dei colleghi di altre scuole della settimana precedente e un andare avanti. Un lavoro che è stato condotto in buona parte sulle reti, in particolar modo una rete scuole, poi non solo, c'è un sono anche siti come docenti scapigliati, con precariamenti e così via. Questo ha permesso un'estensione orizzontale delle scuole, ha di fatto costretto alcuni sindacati, come dalla FLC alla corporativa Gilda, a far proprie le posizioni delle reti di insegnanti, ha in qualche modo anche spaccato il ministero e ha coinvolto in queste lotte non soltanto i docenti ma gli studenti. Una forma di lotta è stata quella della consegna in bianco del testo, oppure testo compilato a cazzo di cane, oppure con processi tutte su un lato, quindi testi di fatto invalidati. Oppure i genitori, un'altra forma di lotta sperimentata è stata quella dei genitori che hanno tenuto a casa gli alunni il giorno della rilevazione dei test, anche perché questi test reintroducevano di fatto la pratica delle classi differenziali, in quanto gli alunni disabili dovevano essere esclusi dalla classe e tenuti tutti insieme in un'altra classe. Da questo punto di vista il lavoro contro i test invalsi, che comunque ha ottenuto come risultato la non emanazione di provvedimenti disciplinari, vista l'estensione delle lotte verso le scuole che hanno attuato una strategia di opposizione, secondo me si configura come un'attività, almeno di con ricerca, come organizzazione politica dal basso del comune. Va riproposta perché ci saranno anche il prossimo anno, perché in teoria questi test dovrebbero addirittura entrare negli esami di maturità delle scuole superiori, come sono entrati su quelle delle medie e delle elementari, e soprattutto va allargata il coinvolgimento delle componenti dei genitori, degli studenti e anche del personale non docente per il boicottaggio di questa attività.
Grazie. Grazie a tutti.